Sono le 8:50 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è Itaca, oggi è domenica 17 agosto. Alessandro Braga con voi fino alle 10:30. Un'Itaca che dopo la parentesi di ieri in cui si è trasformata in uno speciale Summit Alaska, complice anche il fatto che il 16 agosto non escono i giornali, si era trasformata appunto in uno speciale, oggi torna al suo format classico. Quindi da qui alle 9:30 la rassegna stampa, poi dalle 9:30 alle 10:30 invece gli approfondimenti ancora del summit in Alaska parleremo. Andremo in Israele, oggi è giornata di sciopero. Vi riproporrò una bella intervista fatta da Martina Stefanoni a Safwat Kalut, giornalista, producer di Al Jazeera, sull'uccisione dei giornalisti nella striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. E poi che dite? Parliamo un po' di Pippo Baudo? Insomma, non facciamo quelli con la puzza sotto il naso, eccesso di snobismo, eccetera, eccetera. È stato comunque un protagonista della TV italiana, in qualche modo del costume della società in Italia. Magari un piccolo micappino anche insieme a voi, 0233 001 001 per le telefonate verso le 10. Il 331 6214 013 per sms, telegram e whatsapp, la mail diretta a popolarenetwork.it invece da subito. Un vostro ricordo di Pippo Baudo, delle sue trasmissioni, delle sue conduzioni. Sempre se vi va ovviamente. Anche perché la morte di Pippo Baudo è una delle notizie principali sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola. La notizia si è saputa intorno alle 9:15, quindi alcuni giornali più grossi che chiudono tardi la messa in stampa ce l'hanno e come molto ampia. Altri quotidiani che invece hanno la cosiddetta deadline, l'ora della chiusura delle pagine presto, non ce l'ha. Vi dicevo complice il fatto che ieri i giornali non sono usciti e complice anche il fuso orario per il summit in Alaska. Oggi i titoli principali sono su quello, quindi per noi radiofonici diciamo si fa quasi un salto indietro di 24 ore guardando i giornali, però c'è anche uno sguardo in avanti agli incontri di oggi, a quello di domani, analisi, commenti, interviste. E allora andiamo a vederci queste benedette prime pagine.
Un, due, tre, il titolo è...
Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Trump Putin, l'intesa non c'è, secco il titolo di apertura del Corriere della Sera. Domani Zelensky alla Casa Bianca, spiega poi, invitati anche i leader europei. Il presidente statunitense non strappa la tregua, l'Unione Europea che dice avanti con le sanzioni finché c'è la guerra, niente veti a Kiev sulla NATO. Poi, per quanto riguarda la politica interna, Schillaci azzera la commissione per i vaccini, ira della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ancora la fotonotizia. Addio a Pippo Baudo, per mezzo secolo è stato il re della TV. È morto 89 anni dopo una vita di successi e record. Presentò 13 festival di Sanremo. Trump Putin spiragli di pace, titola invece il Messaggero, che trova una chiave in positivo, diciamo, per quanto accaduto in Alaska l'altro giorno. Anche qui la fotonotizia è: Pippo Baudo ha fatto la storia dello spettacolo. L'uomo che accese la Rai TV è il titolo sulla fotonotizia. Trump, ora vedo Zelensky, l'Europa chiede garanzie. Sono passato al Giorno, quotidiano nazionale. Anche qui la foto è dedicata a Pippo Baudo. Il titolo è Fantastico Pippo. Putin detta le condizioni, iniziamo a vedere anche i titoli che danno già un'interpretazione di come è andato il summit in Alaska tra Trump e Putin. Questa è La Repubblica. Trump sconfitto, non incassa la tregua. Il nodo, dice La Repubblica, resta la cessione del Donbass. Mosca esulta per il riconoscimento, dagli USA accolti su un tappeto rosco. E poi Zelensky domani alla Casa Bianca, invitati gli alleati dell'Unione Europea. Negoziato in salita. Addio a Pippo Baudo, l'ultimo re della televisione. Qui la fotonotizia. Trump tappeto russo è il titolo della stampa, che anche qui dà già un'interpretazione su come è andata. E poi la fotonotizia, Super Pippo d'Italia, uguale praticamente il titolo di apertura dell'Avvenire, è il tappeto russo. Putin esce vincitore dal vertice in Alaska, scrive il quotidiano dei vescovi italiani. Niente cessate il fuoco, con Trump discusse le condizioni per porre fine al conflitto, domani saranno sottoposte a Zelensky. In taglio medio la questione della politica italiana, vaccini, svolta di Schillaci, azzerata la commissione, salta il gruppo tecnico coi due medici contestati, serve un lavoro serio, dice il ministro. Credo sia, sì, ne sono abbastanza sicuro, l'unico quotidiano che ha un richiamo in prima pagina su quanto accadrà oggi in Israele. Oggi sciopero generale, gli ostaggi subito a casa, dice l'Avvenire. Make Putin great again, la sconfitta storica di Trump, questo è il domani. Il Cremlino riesce a congelare anche le sanzioni statunitensi, dice il domani. Il domani non ha la notizia della morte di Pippo Baudo, è uno dei quotidiani che chiude abbastanza presto. Sotto, le nuove chat dello scandalo sull'urbanistica, si viene a Milano, l'ira di Tancredi, i PM creano problemi, ci racconta il domani. La resa alla realtà è svolta in Alaska, questo è il Fatto Quotidiano. Pace Trump-Putin, dice, ora la palla passa a Kiev e all'Unione Europea. E poi anche qui la questione dell'urbanistica milanese, extra costi, Catella, sfogo di Tancredi, inizia a rompere. Poi Gaza, ancora morti, Hamas, ostaggi per la tregua, l'IDF che dice espulsioni al via. Fatto Quotidiano, anche lui è uno dei giornali che chiude abbastanza presto le sue edizioni, però ha la notizia di Pippo Baudo, addio Pippo, il gran signore della TV italiana. Scambio idea, questo è il manifesto, la fotonotizia con la stretta di mano fra Trump e Putin. In taglio medio, Lampedusa, lutto negato alle vittime, dopo andremo a vedere cosa intende il manifesto, si parla della strage di qualche giorno fa, del 13 agosto, salme separate, le prime a Porto Empedocle per un funerale off limits. Il commento di prima pagina sulla questione Ucraina ed Alaska è a firma di Francesco Strazzari, che abbiamo avuto anche nostro ospite ieri. L'amico ritrovato vale il sacrificio degli alleati, è il titolo del commento di Strazzari. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, anno scolastico, tutte le novità al via, stop al cellulare anche le superiori, tutela email strutturale per 10 milioni, restano i nodi storici del reclutamento delle supplenze e si inizia già a parlare dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ucraina, no dell'Europa ai veti di Putin, poi dice il Corriere della il Sole 24 Ore, sul tavolo cessione di territori e garanzie. I giornali della destra, l'ultima speranza per l'Ucraina, titola il giornale, qui la fotonotizia c'è sulla morte di Pippo Baudo, la TV italiana perde il suo re, titola il giornale. Il vero soviet è qui, sentenza libero, invece uno spiraglio di pace e la sinistra si dispera. Anche qui Baudo muore, 89 anni, l'ultimo sabato sera di Super Pippo. La verità, infine, l'incubo del Covid non è finito, Schillaci si lura due scienziati. E poi la tregua non c'è, la pace è più vicina, Zelensky domani va alla Casa Bianca. Si tenta così un accordo. Questa era La Verità, l'ultimo quotidiano che vi ho citato per quanto riguarda le prime pagine. Tra poco entriamo anche nelle pagine interne per vedere un po' di notizie, ma ci arriviamo con un po' di musica, e questo è uno che purtroppo 7 anni fa ci ha lasciato, è Claudio Lolli.
Ricordi, Michel, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michel, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'R moscia che ti era rimasta, solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni tornando a casa dalla scuola con la cartella appoggiata a una colonna a due passi dal balto? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, il giorno che morì tua madre, che tu piangevi tanto, che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni, io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura, mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel?
E così abbiamo ricordato anche Claudio Lolli, che è morto esattamente 7 anni fa. Noi ritorniamo a guardare le pagine dei quotidiani, parto dalla questione Summit in Alaska, parto dal Corriere della Sera che ci fa un po' di cronaca. Niente intesa sull'Ucraina, Putin vuole il Donbass e Trump convoca Zelensky, scrive il Corriere. Il leader americano cambia linea e si ravvicina a Mosca. Serve un accordo di pace complessivo. Il presidente ucraino domani alla Casa Bianca, invitati anche i leader europei. E il pezzo in fianco a firma di Paolo Valentino racconta: da Macron a Starmer, gli alleati spiazzati provano a restare uniti e a seguire, tra virgolette, Donald. Le richieste di Putin quali sono? Allora andiamole a vedere sul Stampa, che riassume così la questione. Dice: le condizioni dello zar, niente adesione alla NATO e la cessione del Donbass. Così il leader del Cremlino incassa il ritiro della richiesta di cessate il fuoco. Alla base dell'accordo l'eliminazione delle cause profonde della crisi, ci racconta appunto la Stampa. Come è stata presa la notizia della conclusione di questo summit in Alaska a Kiev? Ce lo racconta l'Avvenire. Non è stata presa bene, ovviamente. Disgustoso, vergognoso e inutile. I media a Kiev intercettano la rabbia, racconta l'Avvenire sulle sue pagine. Dell'Europa, delle reazioni degli alleati europei, vi ho già dato in parte conto leggendo il Corriere della Sera. Vado però a vedere anche su Repubblica come viene raccontata. I volenterosi, il dilemma dell'invito a Washington, difendiamo gli ucraini, la chiamata della Casa Bianca, scrive Repubblica, per partecipare all'incontro di domani e il rischio di subire un'umiliazione mediatica. A proposito di Europa, torno alla Stampa che intervista Paolo Gentiloni, che così sintetizza il suo punto di vista. Putin vince e umilia l'Occidente. L'Unione Europea si prepari a scelte difficili. Se ci sarà l'accordo, l'Unione sarà protagonista delle garanzie di sicurezza, racconta Gentiloni. Ancora su questo tema, è ovviamente il tema principale sui giornali oggi, torno a Repubblica, che mette uno in fianco all'altro, Trump e Putin. Su Trump dice: la resa sul cessate il fuoco, Mosca per fermarsi vuole tutto il Donbass. E spiega Repubblica: il leader statunitense si piega alle richieste del Cremlino. Dall'altra parte Putin, la sfilata sul tappeto rosso, poi nessuna concessione, il paria torna a essere pari, sintetizza la Repubblica. Anche il Domani ne parla qua a pagina 2, a firma di Mara Morini, questo articolo, dice: il sacco d'Alaska, Putin porta a casa tempo e onori. Oltre al tappeto rosso, il Cremlino ottiene il rinvio delle eventuali sanzioni statunitensi, più tempo per avanzare in Ucraina, affari e legittimazione. Ci sono veramente tanti commenti al vertice sui quotidiani. Ve ne leggo, barracito, giusto qualcuno. Ezio Mauro sulla Repubblica: la tenaglia dei due imperi. Chi cercava la tregua in Alaska, scrive Mauro, con un cessate il fuoco per fermare le bombe e preparare un vero negoziato tra Russia e Ucraina verso la pace, ha trovato l'impero. Si è mostrato per la prima volta a viso scoperto nel summit di 3 ore tra Donald Trump e Vladimir Putin, in questo tramonto politico di una lunga stagione che porta il nome di democrazia. L'impero americano che parla per sé, fa solo ciò che gli conviene, non riconosce i valori e gli ideali di una tradizione di libertà, punta sui diritti della forza piuttosto che sulla forza del diritto e si considera sciolto dai vincoli di ogni alleanza, scrive Ezio Mauro sulla Repubblica. E dall'altra parte l'impero russo, che recupera dal passato zarista e bolscevico lo spirito di potenza, la grandeur perduta, la politica come dominio, il territorio come protezione, l'abuso come supremazia. I due imperatori si sono riconosciuti a vicenda, compiacendosi e intendendosi, dice Ezio Mauro, che poi continua lungamente a elencare le caratteristiche dell'uno e dell'altro imperatore, come li definisce, e chiude dicendo: oggi l'Europa è il principio di contraddizione di questa crisi, in quanto è l'ultima riserva che custodisce il principio occidentale di libertà. Bisogna essere all'altezza di questo compito e saper distinguere. Anche l'Italia di Giorgia Meloni, quando sull'Ucraina si stringe una tenaglia chiamata pace. Così il commento di Ezio Mauro sulla Repubblica. Vi cito ancora, per quanto riguarda i commenti sulla Stampa, quello di Bill Emmott, che fa un'analisi, dice: il mondo stretto fra due blocchi, solo l'Europa può dire basta, ma per farlo serve coraggio politico. Il vertice in Alaska, scrive Bilemmot sulla Stampa, ha consolidato le ambizioni dello zar di Mosca e la visione del tycoon sulle sorti dell'Ucraina. I repubblicani del congresso sono al bivio: alzare la voce o restare in silenzio. Infine, dal manifesto, Francesco Strazzari: l'amico ritrovato vale il sacrificio degli alleati, dice Strazzari, parlando ovviamente dell'atteggiamento di Donald Trump. Ciò che resta, dice, è la teatralità strumentale dell'evento che ci ha regalato un Putin gongolante e un rublo rivalutato, mentre il leader MAGA, cultore dell'arte del deal, è tornato a Washington con in mano nient'altro che l'invito a un nuovo incontro. Gli europei, inclusi i britannici, ora non hanno alternative se non quella di cercare di rispondere congiuntamente. Forse, invece che impartire lezioni sui principi, illudendosi che gli USA forniscano garanzie dove non vedono un loro interesse vitale e rinfocolando politiche belliciste che scardinano il proprio patto sociale, gli europei potrebbero impegnarsi in opzioni più realistiche. Fra queste, conclude Strazzari, oltre a quelle che riguardano gli aspetti umanitari, la democrazia e la società civile, il diritto di Kiev a un esercito sufficientemente grande da potersi difendere, l'accettazione russa di una presenza militare europea regolamentata sul suolo ucraino, l'impegno a mantenere scorte di armi da consegnare in caso di nuova invasione. Così, col commento di Francesco Strazzari sul manifesto, vado a chiudere la pagina dedicata al summit in Alaska. Resto sulle questioni internazionali. Oggi giornata di sciopero in Israele, ma intanto l'esercito israeliano e i raid israeliani continuano sulla striscia di Gaza. Ce lo racconta il Fatto Quotidiano, che parla anche delle diplomazie al lavoro. Hamas apre sugli ostaggi per avere la tregua a Gaza. E intanto in Italia è morta la ventenne malnutrita e malata che era ricoverata a Pisa. Israele e lo sciopero di oggi, invece, ve lo dicevo prima leggendo le prime pagine, l'unico che ha un richiamo in prima pagina sulla giornata di sciopero oggi in Israele è l'Avvenire, che poi nella pagina interna spiega: a casa gli ostaggi, il ministro provoca in cella il capo palestinese. Si parla della visita di Ben-Gvir a Barghouti. Molta adesione allo sciopero generale organizzato dal Consiglio di ottobre, che riunisce familiari dei rapiti. Ben-Gvir posta un video in cui minaccia in carcere a Marwan Barghouti. La trattativa per una tregua lunga, tra virgolette, non è morta, ci racconta l'Avvenire. E invece una notizia che riguarda i curdi la troviamo solo sul Domani. Ve la vado a prendere e a raccontarvela velocemente. Eccola qua. Curdi arrestati ed esecuzioni. L'Iran si sfoga con la violenza. Dopo l'umiliazione subita da Israele, spiega il Domani, il regime islamico sta facendo seguire una stretta nei propri confini. Curdi arrestati, gli afghani deportati e i beluci sotto assedio, tra esecuzioni e sparizioni forzate. Così il Domani. Ritorno al manifesto per raccontarvi una curiosa vicenda di quelli che vengono definiti dal quotidiano comunista i migranti al contrario. Cos'è la storia? È un lungo racconto che viene fatto da Città del Guatemala, da Simona Carnino. Deportati ed umiliati, i migranti al contrario. Per la prima volta Messico e Centro America sono diventate terre di ritorno o di transito in direzione sud, mentre il terrore trampiano ha bloccato i flussi verso nord. Le storie di chi ha perso tutto, compresi i figli, e viene rispedito a casa in catene. La trovate sul Manifesto. Resto sul Manifesto perché è l'unico quotidiano che ci racconta della conclusione del cosiddetto vertice sulla plastica. Fallisce l'accordo, vittoria dei paesi petroliferi. Negoziato ONU a Ginevra si arena a causa di Stati Uniti, Arabia Saudita, Iran, Russia e paesi del Golfo, e alle pretese dell'industria chimica. Sempre più o meno a proposito di questioni ambientali, vi cito dal Domani un articolo, a mio avviso abbastanza interessante, su le speculazioni sono green, i petrolieri puntano ai campi. È un'inchiesta a firma di quattro colleghi del Domani sul greenwashing e i territori che resistono. Dall'Italia alla Catalogna, i colossi avviano progetti con le rinnovabili, ma senza consultazioni pubbliche, spiega il Domani. I cittadini che raccontano puntano sulle aree dove l'agricoltura è già in crisi e strappano così la terra a chi se ne cura. Con quest'ultima segnalazione passo alle notizie dall'Italia. vado al Corriere della Sera, Schillaci azzera la commissione per i vaccini, l'ira della Premier, cosa è successo? Appunto, il ministro ha azzerato il comitato, irritazione di Meloni per la mossa, ci racconta il Corriere, è una scelta non concordata, avrebbe detto Giorgia Meloni, noi crediamo al pluralismo, è il caso dei due medici che erano stati voluti dalla Lega e da parte di Fratelli d'Italia, che sono stati criticati per le loro posizioni, invece Forza Italia è su una posizione differente e dice in questi organismi ci vogliono figure competenti, libere da ambiguità. Lampedusa, i migranti morti nella tragedia, nella strage di qualche giorno fa del 13 di agosto, il lutto negato alle vittime, ci racconta il Manifesto. Il naufragio del 13 agosto porta Empedocle il funerale delle prime salme lontano da tutti, trasferiti anche 259 migranti, racconta il Manifesto, su di loro segni di violenze, di mutilazioni genitali. La politica, in senso stretto, la politica politicante, con l'avvicinamento delle date d'autunno per le regionali, ve le racconta oggi il Giorno Quotidiano Nazionale con un articolo a firma di Cosimo Rossi. Stallo all'italiana, incognita Calabria per il campo largo, ribaltone possibile, ma Tridico frena, quasi tutte definite le candidature, nel centrodestra resta la grana Veneto, malumore in Puglia, De Caro irritato per le presenze di Emiliano e Vendola in lista, ci racconta il Giorno. Invece il Fatto Quotidiano parla di un suc per le regionali, in particolare nel centrodestra, e lo fa con una doppia paginona che dice: la destra regina del suc dei cacicchi, prende il seggio e scappa, ci sono i nomi e le fotografie di vari cacicchi, appunto RAS locali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che stanno un po' gestendo la questione in vista del voto. Passo al Messaggero, dal Messaggero non vi ho ancora letto niente oggi. Il Messaggero intervista il ministro della giustizia Carlo Nordio, che dice: il governo è sotto attacco, le carceri sovraffollate non causano i suicidi, le morti nei penitenziari e la carenza di spazi sono problemi gravi ma non collegati, l'offensiva contro di noi non viene dai magistrati ma da chi li strumentalizza. Eccolo qua Carlo Nordio a raccontare come stanno le cose nelle carceri italiane, lo fa molto meglio, devo dire, l'Avvenire, che ha un articolo che racconta appunto delle condizioni in carcere. Dice: è già un agosto terribile, un 53enne si è suicidato a Benevento, un ragazzo egiziano ha tentato di impiccarsi a Roma, a Civitavecchia un altro decesso, si moltiplicano aggressioni e violenze, a Ivrea un uomo ha mandato all'ospedale un agente, a Parma un altro ne ha feriti 8. L'aumento delle temperature rende ancora più dura la condizione di chi vive dietro le sbarre. Il ministro Salvini visita Re Bibbia e incontra alcuni detenuti, compreso Alemanno. E poi la conta dei suicidi in carcere di Avvenire. Da inizio anno si sono uccisi in 55. La vicenda urbanistica di Milano viene raccontata da un po' di quotidiani. Io vi cito il Domani perché è un richiamo in prima pagina. L'ira di Tancredi, PM creano problemi, racconta il Domani. Urbanistica, le chat con Sala, la procura crea problemi, le riunioni tra il primo cittadino e i suoi a fronte delle inchieste, le strategie comunicative, il numero uno di Palazzo Marino nonostante i rischi, dice andiamo avanti. E poi si parla delle mani sul Meazza. Repubblica intervista invece Giuseppe Marinoni, l'ex presidente della Commissione Paesaggio, a cui sono stati revocati gli arresti domiciliari qualche giorno fa dal Tribunale del Riesame, ma che corrotto, dice, ero l'ultima ruota del carro, i PM volevano colpire altri, mi hanno dato l'interdittiva per un anno, ma non sono un faccendiere, dice Marinoni, il mio piano ombra per l'edilizia l'ho fatto contro la speculazione a Milano. Ritorno sul Messaggero per segnalarvi un'altra notizia di cronaca a tutto l'aspetto di un altro, ancora, ennesimo femminicidio, quello che è successo ieri a Ischia. Uccide l'ex suocera e il compagno della moglie, ferisce la donna e si suicida. Tre morti sulle strade tra Forio e Panza, l'ex consorte in gravi condizioni. L'uomo considerava la famiglia della 43enne come la vera causa del suo divorzio. Il 69enne, che è l'assassino che poi si è suicidato, ha anche urlato, racconta il messaggero frasi cariche di odio nei confronti delle persone che ha aggredito. Pippo Baudo, oh, manca quello, è l'ultima grossa pagina sui quotidiani oggi in edicola e ve la devo raccontare per forza. È una notizia, allora lo faccio citando da vari giornali, cronaca e commenti vari. Parto dal Fatto Quotidiano: la Repubblica fondata su Pippo. Ciao Baudo, grande signore della TV. Da Albano a Beppe Grillo, dalla Cuccarini alla Pausini, scoprì molti artisti e rivoluzionò i palinsesti. Con lui se ne va un pezzo del paese, non solo sullo schermo, racconta il Fatto Quotidiano, che parla di un'Italia in lutto. La Stampa intervista, non è l'unico quotidiano, un grande amico di Pippo Baudo, altro showman incredibile, che è Renzo Arbore. E allora, artista unico e generoso, dice Renzo Arbore ricordando Pippo Baudo, creava dei classici, abbiamo vissuto un'epoca meravigliosa, dice lui, era la storia italiana, sento un grande dolore e che un altro pezzo importante della Rai se ne va, spero, dice, che sappiano ricordarlo. È una doppia pagina con tante foto di vari momenti della carriera artistica di Pippo Baudo, che viene definito il signore della TV. Se n'è andato proprio un sabato sera, aveva da poco compiuto 89 anni, recordman a Sanremo, il suo stile ha fatto la storia del piccolo schermo, racconta La Stampa. Ancora, ve ne cito altri due, qui sono un po' più commentosi gli articoli che vado a citare. Uno è dal Corriere della Sera: addio Pippo Baudo, per mezzo secolo è stato il re della TV, racconta il Corriere della Sera. Ha segnato la storia della TV, il Varietà, domenica in i 13 festival di Sanremo. Il pezzo è il ricordo di Walter Veltroni. Agli italiani dispiacerà la morte di Pippo Baudo, scrive Veltroni, perché era una persona gentile, che entrava nelle case senza far rumore, che sapeva fare televisione e spettacolo senza gridare, che con misura legava alto e basso, che sapeva mettere a proprio agio gli ospiti e ne salvaguardava la libertà, come fu con Benigni. Pippo era, come sembrava, un uomo curioso e sincero. In Pippo si vedeva la fatica della conquista di un posto al sole. Pippo, dice Walter Veltroni, era una persona molto più colta e intensa di quanto potesse sembrare ed aveva a cuore dei valori che oggi sembrano desueti, quasi bestemmie, come l'attenzione per le opinioni altrui, l'amore per il dubbio, il rispetto per colleghi e pubblico. Gli volevo bene, conclude Veltroni, e ora mi dispiace che abbia dovuto dare la risposta finale alla domanda che gli posi in quell'intervista. Gli chiesi come vedeva il futuro. Lui mi rispose, domanda difficilissima, che fortunatamente non mi pongo, perché guardando l'età, guardando il calendario e i giorni che passano, dico, che succede quando arriva? È arrivata, purtroppo, chiude Walter Veltroni. E io chiudo invece con Repubblica, ed è l'articolo di Antonio Di Pollina, che racconta dell'interprete dell'Italia nazional popolare, per parlare appunto di Pippo Baudo. Viene definito il gigante che parlava alla maggioranza del paese, Pippo Baudo, da Antonio Di Pollina sulla Repubblica, e dice: se n'è andato in giornate di TV assente. La notizia arriva mentre sta passando il teche teche te, intriso della solita nostalgia, e a seguire la replica di Gianni Morandi, che celebra la TV del passato. Sarà un caso oppure chissà, dopo Via di Edizioni Straordinarie, un gigante incontestabile. Ogni volta in casi simili ci si affretta a decretare la fine del Novecento, ma se c'è una fine del Novecento della televisione, eccola qui, senza possibilità di confronto. Talent scout e tutto il resto, padrone assoluto della scena e con un intuibile malumore intorno, ma tutto alla fine per un ideale o qualcosa a cui si crede talmente tanto da diventare tale, e per l'imperativo di credere anche qui fortissimamente a quei 3-4 principi alla base dello show televisivo, inteso come quello fondativo e seminale per decine di successori. Finché il gioco è durato, finché ha funzionato, finché si è scoperto che la televisione, e non parliamo dell'Italia tutto intorno, non solo non era Broadway, ma poteva diventare l'esatto contrario, e che a molti piaceva così. E adesso, conclude Antonio Di Pollina, è tutta un'altra storia. Con questo ricordo di Pippo Baudo io chiudo questa pagina di Rassegna Stampa. lo faccio mettendovi un brano, poi sono proprio solo 10 secondi di stacco pubblicitario e poi ritorniamo con la seconda parte di Itaca e i nostri approfondimenti, perché staremo insieme fino alle 10.30.
Thank you.
Sono le 9.30 in punto, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Braga, seconda parte di Itaca. Ritorniamo sul summit in Alaska tra Trump e Putin, lo facciamo con il nostro ospite che è Mario Del Pero, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Mario Del Pero insegna storia internazionale a Sciences Po a Parigi. Allora, professore, intanto una valutazione, ormai a freddo mi viene da dire, sono passate 24 ore dalla fine del summit, tante sulle cose già dette, tante quelle ancora da dire, vedere gli sviluppi. È stata una vittoria di Putin e una sconfitta in qualche modo di Trump o di chi questo vertice a suo avviso?
Allora, l'impressione che se ci sono degli sconfitti, quelli sono gli ucraini e una certa misura gli europei. È stato un vertice ricco, diciamo, di simbologia, anche simbologia abbastanza significativa, il tappeto rosso, l'Alaska come scelta della sede, le due grandi potenze di un tempo che fu e che soprattutto una, la Russia, ambiscono a tornare ad esserlo, che dialogano in un dialogo che è molto bipolare e che sembra prendere eventualmente decisioni o comunque muoversi sopra la testa degli altri, a partire appunto dagli ucraini. Ricco di simbologia, povero di sostanza, perché poi da un punto di vista sostanziale è uscito relativamente poco. Quel poco che è uscito ci mostra che Trump un giorno dice una cosa e il giorno successivo ne fa un'altra. Aveva promesso, diciamo, anche agli europei e agli ucraini una posizione ferma, la volontà di imporre il cessate il fuoco a Mosca. Tutto ciò è passato in secondo piano rispetto a quello che mi sembra essere una visione, diciamo così, neoimperiale, no? Delle relazioni internazionali, in cui alcuni grandi attori decidono, creano le loro sfere di influenza e appunto impongono le proprie scelte e questa disciplina neoimperiale agli altri. C'è una variabile nascosta che però c'è stata, sappiamo, nel vertice, che sappiamo essere molto importante per Trump, ed è la variabile economica, perché in tutte le mediazioni diplomatiche di questi mesi Trump ha posto come condizione un vantaggio economico per gli Stati Uniti, per il paese, per alcuni interessi commerciali, economici, finanziari vicini a questa amministrazione, talora per la sua stessa famiglia.
Si è portato a casa qualcosa in chiave interna Donald Trump dopo questo incontro?
Boh, difficile dirlo, nel senso che è chiaro che c'è una fetta di elettorato repubblicano che ama il messaggio di disimpegno di Trump, no? L'America First è anche un'America che riduce gli oneri dell'egemonia globale e nella fattispecie smette di sovvenzionare, di finanziare lo sforzo bellico ucraino, interrompe quel flusso di aiuti militari ed economici che ci sono stati dal febbraio 2022 fino a pochi mesi fa. Però è un pezzo di elettorato repubblicano, sappiamo che al congresso ci sono falchi repubblicani, diciamo così, del vecchio stile, che continuano a considerare la Russia un nemico. Sappiamo anche che forse l'opinione pubblica americana e l'opinione dell'elettorato MAGA è catturata oggi da questioni altre rispetto all'Ucraina e alla Russia. Non credo sia così centrale nel muovere opinione, anche se ovviamente, come sempre in questi casi, il Presidente degli Stati Uniti ha parlato a un doppio pubblico, l'egemone quello fa, un pubblico internazionale ma anche un pubblico interno.
Di sicuro invece, andando dall'altra parte, Vladimir Putin è accolto su un tappeto rosso, è ritornato in patria, da pari a pari è stato definito da alcuni giornali oggi, insomma per Putin è stata veramente un portare a casa, diciamo, fare un play in qualche modo, poi si vedrà adesso cosa succederà nell'incontro di domani, Trump, Zelensky, europei, ma...
Allora, Putin ovviamente pari, la Russia pari non è, la Russia è una grande potenza nucleare, una piccola, media, piccola potenza su tanti altri parametri, no? Con cui noi misuriamo questa potenza. L'impressione sì, se rimaniamo alla simbologia che dicevamo è stata così centrale, beh, il vincitore è Putin, diciamo un paria, almeno per il mondo occidentale, un paria della politica internazionale negli ultimi anni, incriminato dalla Corte Penale Internazionale, che viene accolto con onori, diciamo, riservati solo ai grandi leader. Adesso il contrasto con il maltrattamento di Zelensky allo studio Ovale, no, di pochi mesi fa, è abbastanza stridente.
Direi proprio di sì. Senta, professor Del Piero, un'ultima questione, la citava anche lei prima dicendo gli sconfitti, i suonati, diciamo, dopo questo incontro in Alaska, Trump e Putin sono Zelensky sicuramente, e gli europei, difficile per l'Unione Europea, che poi chissà cosa vuol dire, viste le posizioni differenti tra i vari paesi europei, che domani riesca l'Unione a recuperare un po' di centralità in tutta questa vicenda.
Sì, l'Unione Europea sta in realtà producendo uno sforzo che non c'è mai stato nella sua storia di riarmo, con tutti i problemi delle modalità con cui questo riarmo viene perseguito. Ha una posizione, diciamo, sull'Ucraina, su tante altre cose no, ma sull'Ucraina in una certa misura più coesa e unitaria di quanto magari non avremmo creduto qualche mese fa. La stessa Italia in fondo si è sempre accodata pur con dei distinguo. Io credo che l'Unione Europea stia facendo questo sforzo, stia cercando, su tempi che non potranno essere brevi, di maturare un minimo di autonomia militare strategica. Credo che stia anche cercando di guadagnare tempo nell'auspicio che magari la linea statunitense torni a cambiare, perché sappiamo, abbiamo visto molto bene quanto possa incidere un cambio di amministrazione sulla politica estera e quindi sulla politica atlantica degli Stati Uniti.
Sicuramente. Professor Mario Del Piero, grazie per essere stato con noi. Una buona domenica.
Grazie. Buona domenica a voi, grazie.
Tra poco invece ce ne andiamo a Gerusalemme.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione, un cappello nuovo, mentre io aspettavo.
passate e le presenti le ricordo appena.
Rino Gaetano, sfiorivano le viole, siete all'ascolto di Itaca, Radio Popolare. Alessandro Braga con voi fino alle 10.30. Vi dicevo che ci saremmo spostati a Gerusalemme. Oggi è giornata di sciopero in Israele. Do il benvenuto alla nostra ospite che è Emanuela Consonni. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, Emanuela Consonni insegna all'Università di Gerusalemme, al Dipartimento di Storia Ebraica, si occupa di storia contemporanea, europea ed ebraica, anche di studi sulla Shoah e della memoria e della testimonianza. Oggi è una giornata lì in Israele di sciopero. I quotidiani italiani devo dire che non l'hanno proprio messo in primissimo piano. Oggi la questione sarà che è ancora tutto pieno del summit in Alaska, della questione ucraina ovviamente. Come viene vissuta la giornata di oggi lì invece?
Beh, è stata organizzata, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Certo. È stata organizzata con grande, diciamo, con grande meticolosità. Però non è uno sciopero generale. Lo sciopero generale, se vi ricordate, era stato indetto, sciopero generale con le diciamo le organizzazioni sindacali e anche con tutte le istituzioni maggiori. Non è la stessa cosa questo sciopero. Questo sciopero è partito dal basso ed è partito dalle famiglie degli ostaggi, è partito dalle organizzazioni della rivolta delle università, di tutte le università in Israele. Dall'università ebraica dove lavoro io sono in sciopero, non dovrei parlarvi, ma comunque credo che sia giusto invece dare questa notizia in modo più forse preciso, come ha detto lei, in modo disattento dalla parte della stampa italiana. Le organizzazioni sindacali non hanno aderito ritenendolo uno sciopero troppo politico. E invece c'è una grande mobilitazione in Israele, sia nelle strade, sia all'Ayalon a Tel Aviv, sia nella piazza degli ostaggi, sia a Gerusalemme, dove sono state fatte come degli ostacoli con delle gomme bruciate. Insomma, c'è una grande preparazione. Credo che la domanda riguardo a quello che sta succedendo, dove esiste una società civile che si oppone, ma esiste un'altra parte della società civile che invece non è d'accordo. Cioè, questa è una considerazione che va fatta soprattutto per quello che sta succedendo a Gaza e anche per il ritorno degli ostaggi, di cui non si sa ormai più niente, nel senso che è evidente che senza l'interruzione della guerra e senza un vero progetto, perché il piano di riconquistare Gaza, ma questa è un'opinione del tutto personale,
certo,
credo che non sia fattibile. Cioè, non è comunque come viene descritto dal governo. Io non credo che si possano deportare 1.800.000 persone, non, anche se volessero farlo. Credo che sia una forma di... Certamente c'è una violenza grossa, cioè continua la violenza sia a Gaza sia nei territori occupati, dove appunto Smotrich ha dichiarato 3.800 abitazioni. Ma esiste, come dire, un discorso interno e un discorso esterno. Secondo me questo discorso è soprattutto per l'esterno e non tanto per l'interno. È vero il fatto che tutte queste manifestazioni che facciamo, tutte queste manifestazioni, dimostrazioni e anche rivolte che vengono organizzate, la domanda è quale incidenza abbiano su quello che sta succedendo in questo momento rispetto ai palestinesi e rispetto agli ostaggi, certamente, però diciamo sia ai palestinesi a Gaza, sia ai palestinesi nei territori, ma e sia agli ostaggi che dipendono da quello che succede, non possono essere distanziati, cioè questa idea di poter essere liberati o di essere riportati in Israele vivi o morti è un'idea che non funziona, perché altrimenti sarebbe già successo. Non succede precisamente perché comunque l'esercito continua a essere massicciamente a Gaza e continuano a succedere le cose che sappiamo. Quindi non voglio sminuire lo sciopero.
L'importanza della giornata, certo. Però
l'importanza della giornata è importante da un punto di vista, io dico sempre una cosa, essendo una storica, la storia ci giudicherà. Ed è, sono importanti queste forme di opposizione, che sono delle opposizioni morali, perché sono state fatte una quantità di manifestazioni. Io credo che di non avere conosciuto, comunque venendo dall'Italia, essendo in parte cresciuta in Italia, queste forme di mobilitazioni, che sono delle mobilitazioni giornaliere che noi facciamo. Non sono delle mobilitazioni sporadiche. Ogni giorno ci sono presidi, ogni giorno ci sono mobilitazioni all'interno delle università, ogni giorno si va a manifestare davanti alla casa di Bibi Netanyahu, ogni giorno, credo che domani o postdomani si va dalle 6 del mattino alle 6 e 29 del mattino, quando è iniziato l'attacco del 7 ottobre, sulla fascia degli insediamenti, cioè dei kibbutzim al sud di Israele, si vada a casa di Kish e di altri ministri. Voglio dire, c'è un'agitazione continua.
Ma al momento c'è un muro di gomma, mi pare di capire, dal governo.
Eh sì, questo è il problema. Il vero problema è che non si riesce a fare, cioè non sono mobilitazioni che sono univoche, no? Ci sono mobilitazioni che tendono a mettere l'accento più sulla questione della liberazione degli ostaggi, e altri tipi di mobilitazioni riguardano gli ostaggi e la guerra, altre ancora la guerra e anche quello che sta succedendo nei territori occupati, nella West Bank intendo. Non sono delle manifestazioni che sono omogenee da un punto di vista di partecipazione e anche di identità politica, diciamo così. Certamente non sono delle manifestazioni della destra, però diciamo che c'è un centro-sinistra, whatever that means, che è molto mobilitato. Ed è mobilitato, diciamo, da 3 anni, da quando è iniziata la rivolta istituzionale del governo, nel dicembre, nel gennaio del 2022. Ecco, stiamo parlando di 3 anni in cui, ancora prima del 7 ottobre, c'era tutto questo, certo. Ma con il 7 ottobre sono continuate. Non hanno nessuna incidenza, e non è significativo il fatto che lei ha segnalato che sulla stampa italiana non viene neanche quasi nominato.
Mi ha davvero stupito oggi, cioè, questa cosa, sì, lo ammetto.
Cioè, perché è abbastanza, non perché questo renda le cose che stanno accadendo l'affamamento di Gaza più accettabile, però che si segnali almeno che c'è uno spiraglio, un pezzo di questa società civile che combatte fuori da ogni misura, certamente all'interno all'interno della legalità, ovviamente. E quindi sì, sono abbastanza violente rispetto alla caratteristica delle manifestazioni fatte in Israele, che sono sempre caratterizzate dall'intenzione di non arrivare mai a uno scontro né con la polizia, soprattutto con la polizia, che è comunque in mano a Ben-Gvir e che si sta comportando in ogni modo possibile e immaginabile anche all'interno del paese in modo antidemocratico, non soltanto verso i palestinesi, che lì è oltre l'antidemocrazia.
Beh, ecco, una notizia che invece si è vista molto sui giornali è quel video proprio di Ben-Gvir postato in quella che ha chiamato una visita a Barghout in carcere.
No, è una cosa ignobile. No, non, è incommentabile, è una visita indecente, una cosa indecente, perché a parte il fatto che Barghout è un uomo malato, però andarlo a visitare uno che come Ben-Gvir certamente non l'ha fatto l'ha fatto per una ragione politica, per segnalare una debolezza, per segnalare una vittoria, per sottolineare un'umiliazione, direi.
Sicuramente. Manuela Consonni, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Buono sciopero, allora.
Buono sciopero anche a voi, buon lavoro.
Grazie, buona giornata. Era Manuela Consonni che insegna all'Università di Gerusalemme, al Dipartimento di Storia Ebraica, e ci ha raccontato appunto di questa giornata di sciopero in Israele e di questa mobilitazione della società civile continua, quotidiana, come avete sentito, e non sempre sottolineata dai media internazionali, così come non sempre, non bene, viene sottolineata dai media quello che succede quotidianamente nella striscia di Gaza. Io adesso vi ripropongo un'intervista che Martina Stefanoni all'interno della nostra trasmissione Summertime ha fatto qualche giorno fa a Sawat Kalut. Lui è un giornalista, producer per Al Jazeera. Martina lo ha sentito il giorno dopo l'uccisione dei giornalisti nella striscia e questo è stato il suo racconto.
Anas Sharif è uno di 337 giornalisti palestinesi che sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Lui è stato conosciuto a Gaza, ma è stato conosciuto per suo coraggio quando l'esercito israeliano ha impedito i giornalisti internazionali di entrare a Gaza. Lui con tutti i giornalisti palestinesi sono stati bravissimi a raccontare quello che sta accadendo, superando le barriere, gli ostacoli anche israeliani che hanno messo davanti il giornalismo internazionale. Quindi il giornalismo è rinato a Gaza dopo questi quasi due anni di sofferenza e di mancanza di tutto. Io anche mi dispiace che adesso tutti parlano di Anas e gli altri giornalisti, certo, quando sono stati uccisi, mentre lui ha fatto migliaia di dirette, dei servizi, raccontando che lui insieme con tutti i giornalisti locali palestinesi lavoravano a fame, mentre avevano fame con le loro famiglie, cercavano tutti un pezzo di pane, un pezzo un po' di farina per nutrire i loro figli. Nessuno dei loro colleghi, siano italiani che internazionali, nessuno riuscito a muoversi, a fare pressione sui loro governi per mandare un po' di pane, che è l'unico rimasto lì a Gaza per nutrire i bambini. Nessuno si è mosso per fare pressione contro il governo israeliano, che ha lanciato una campagna di incitamento e che è finita con l'assassino di Anas e con altri suoi colleghi.
L'esercito israeliano, come ha fatto con tanti altri giornalisti prima di Anas, aveva diffuso questi comunicati in cui diceva che Anas era un membro di Hamas, senza fornire alcun tipo di prova, ma quasi appunto preparando alla sua morte. E questo poi rientra, no, in quello che tu dicevi, la difficoltà per voi di lavorare in quelle condizioni lì, ma l'importanza del lavoro dei giornalisti palestinesi, perché non potendo venire nella striscia i giornalisti internazionali, il vostro lavoro è fondamentale anche proprio per scardinare questa narrazione, questa propaganda che viene fatta dall'esercito israeliano.
Certo, dal primo momento gli israeliani hanno chiuso tutti i valichi e non hanno consentito ai giornalisti stranieri di entrare dentro la striscia di Gaza, e questa non è che sia la prima volta che lo fanno. Anche nel 2000, la guerra del 2021, anche hanno chiuso i vari che non hanno consentito, non hanno permesso ai giornalisti stranieri di entrare. Quindi questa è un'abitudine che di solito lo fanno quando possono. Però loro non aspettavano che i giornalisti palestinesi siano così in grado di superare questi ostacoli. Dall'inizio anche il giornalista palestinese, insieme col suo popolo, con le sue famiglie, ha dovuto dover lasciare la casa, ha perso la famiglia, come il nostro capo ufficio a Gaza, per esempio El Dahdour, ha lasciato la sua casa distrutta, ha perso dei suoi, vive vive nella tenda, abbiamo visto anche come Anas con altri giornalisti anche lavoravano nelle tende, quindi la tenda è diventata la casa, anche l'ufficio dove mettiamo l'attrezzatura per raccontare, poter raccontare e superare gli ostacoli israeliani senza corrente elettrica, senza internet, senza cibo. Abbiamo visto quanto questi coraggiosissimi, nonostante il fame, nonostante diciamo, la paura, però sono rimasti in piedi, perché abbiamo capito che c'è dall'altra parte tutto il mondo, tutti i giornalisti del mondo, anche tutto il mondo in generale, anche non solo i giornalisti, stanno aspettando qualsiasi notizia che esca da Gaza per capire quello che sta accadendo. Però purtroppo anche con tutto questo sacrificio e tutta questa professionalità, il mondo non era in grado di fare qualsiasi cosa per proteggere sia il popolo palestinese in generale che anche i giornalisti in particolare.
Safwat, un'ultima cosa, adesso stiamo tutti osservando che cosa farà l'esercito israeliano, che cosa farà il governo israeliano dopo questo annuncio di un'occupazione totale prima di Gaza City e poi dell'intera striscia di Gaza. Tu che cosa ti aspetti, che cosa pensi che succederà, come pensi che si svolgeranno i prossimi giorni, le prossime settimane?
Io sono giornalista, posso raccontare le notizie, ma da quello che vediamo l'uccisione di Anas e gli altri colleghi è venuto dopo la dichiarazione israeliana o l'intenzione israeliana di rioccupare il resto di Gaza. Quindi l'uccisione dei nostri colleghi significa, di come solito, come siamo abituati, che ci sia una operazione molto grande in cui ci saranno più vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato pochi giorni prima dell'assassino, dell'uccisione di Anas, che Al Jazeera è riuscita a superare la narrativa israeliana, perché Anas con gli altri colleghi hanno fatto vedere tutto il mondo quelli bambini che soffrono del fame, di malnutrizione, quelli bambini che sono stati uccisi, eccetera, eccetera. Per quello c'è adesso paura che l'esercito ha ucciso i nostri colleghi giornalisti per spaventare il resto dei giornalisti, per prevenirli a continuare il loro lavoro quando entrano a Gaza City o nelle altre zone.
Così avete sentito Safwat Kalut al microfono di Martina Stefanoni. Tra un minuto circa, ci sono 9 secondi, veramente un piccolissimo stacco pubblicitario, e poi parliamo di Pippo Baudo.
Show these fascists what a couple of hillbillies.
Woody Guthrie non ha bisogno di presentazioni, credo.
Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
Ascoltando Radio Popolare.
Sono le 10 in punto, rieccoci Itaca, ancora mezz'ora in vostra compagnia con Alessandro Braga. È appena arrivata la notizia che dalle 11, quindi tra un'ora, verrà aperta la Camera Ardente a Roma per Pippo Baudo, morto ieri sera a 89 anni, e che i funerali, su sua richiesta, verranno fatti a Militello in Sicilia. Oggi i giornali lo ricordano ampiamente, almeno quelli che hanno chiuso dopo l'arrivo della notizia della sua morte. Le prime agenzie sono state battute intorno alle 9:15 e ci sono diversi ricordi sulla Repubblica. È Antonio Di Pollina che lo ricorda. Antonio Di Pollina che ha il telefono con noi. Buongiorno, benvenuto Antonio, grazie.
Buongiorno, buongiorno, eccoci.
Allora, Antonio, leggo i due titoli, quello di prima pagina e poi quello interno. Interprete dell'Italia Nazional Popolare, il primo, e poi il gigante che parlava la maggioranza del paese. Partirei da qui. Pippo Baudo davvero ha interpretato un'Italia nazional popolare nel corso di decenni.
Sì, direi che tutti l'abbiamo messo giù con questa chiave, e quindi un fondo di verità deve esserci. Perché,
che tra l'altro era Enrico Manca che gliel'aveva detto quasi come se fosse una iattura, un'offesa.
Gliel'aveva detto con un tono assolutamente supponente, per dire guarda che è sbagliato essere. E il Pippo, che non era esattamente un carattere facile, rispose immediatamente in maniera durissima, credo che a quei livelli, e soprattutto per la televisione di allora, per quello che era la Rai di allora, non si era mai visto niente di simile. Rispose in maniera assolutamente piccata: benissimo, allora da qui in avanti faremo programmi che non guarderà nessuno, impopolari, così via. È stato fu un bel match con mezza Italia, appunto quella di riferimento di cui parliamo, incollata al teleschermo, molto sorpresa, e a occhio e croce interamente dalla parte di Pippo, in quanto era indirettamente o direttamente chiamata in causa quella sorta di maggioranza appunto del nazional popolare del paese che si rispecchiava nella sua televisione.
Che tra l'altro lui è riuscito a portare in onda nello stesso tempo registro alto e registro basso, ad essere appunto nazional popolare, usiamo questo termine, ma era una persona estremamente colta con dei richiami incredibili poi nelle sue trasmissioni alla fine.
Era assolutamente informato su tutto e continuava aggiornarsi e a sapere tutto quello che leggevamo anche noi, che sapevamo anche noi, e era partecipe da quel punto di vista. Probabilmente avrebbe anche voluto lanciarsi in qualcosa di più. Gestiva lo spazio libri a Domenica Inn come se fosse un operatore culturale e non uno di spettacolo e basta. Aveva delle ambizioni a tutto tondo anche da quel punto di vista. Ora, io ricordo benissimo quanto da parte di un'altra parte del paese, diciamo così, Baudo venisse criticato ai tempi, ma e probabilmente in quel momento lo si poteva assolutamente criticare, ma pensando poi a come è andata a finire nei decenni successivi la televisione medesima, chiaramente un po' di rimpianto ti viene, e non solo perché eravamo tutti più giovani, ma anche perché probabilmente c'era un senso e una centralità un po' sicuramente più affidabile di tutto quello che è arrivato dopo.
È stato un po' comunque l'emanazione catodica della DC alla fine, lui, a parte che non ha mai nascosto le sue simpatie per la Democrazia Cristiana, però anche l'Italia che ha voluto rappresentare era un po' quella.
era assolutamente quella che non faceva chiasso, non faceva manifestazioni in piazza e poi però riempiva le urne e come di voti, e non ne farei solo ed esclusivamente una questione di democrazia cristiana, probabilmente quella sorta di partiti di massa che ancora resistevano con un elettorato che si divideva grossolanamente ispirandosi forse quasi a Don Camillo e Peppone, aveva in Pippone in questo caso un punto di riferimento abbastanza preciso, ma insisto, affidabile per il livello assolutamente dignitoso di quello che mandava in onda. Poi si poteva criticare quanto lo si voleva, ma pensando a quello che è arrivato dopo, mamma mia.
Ma senti Antonio, quella rivalità con Mike Bongiorno era reale o è stata più costruita? Perché comunque uno diciamo che è stato l'alfiere della TV commerciale, l'altro dopo un passaggio in Finiverse, forse proprio dopo quel litigio con Manca che raccontavi, è tornato in Rai, è stato un po' l'emblema della TV pubblica Pippo Baudo, no?
Sì, la differenza tra di loro sta semplicemente nel fatto plasticamente rappresentato dal fatto appunto che Mike è andato alla TV commerciale e ci si è trovato benissimo e si è incarnato in quella. Baudo è andato pure lui, ha resistito 6 mesi ed è scappato via con tanti rimpianti e con un pentimento grosso così.
Non fu trattato benissimo poi dalla Rai per questo quando tornò, però no?
No, perché chiaramente ai tempi la rivalità era vera e la Rai viveva l'assalto berlusconiano delle TV come un affronto vero e proprio e una guerra guerreggiata, quindi nessun vitello grasso da far mangiare al figliol prodigo che ritornava, figliol prodigo un bel niente, era una faccenda estremamente seria e Baudo ne pagò le conseguenze, ripartendo con questa cosa assolutamente simpatica anche quella, tra virgolette, del ripartire da Rai 3 con un programma minore e poi piano piano recuperare posizioni, mai chiaro che il danno era già stato consumato.
Un'ultimissima cosa, Antonio Di Pollina, lo dici anche tu nel tuo pezzo oggi su Repubblica, che lo si usa spesso questa frase, leggo proprio le tue parole, un gigante incontestabile, ogni volta in casi simili ci si affretta a decretare la fine del Novecento, ma se c'è una fine del Novecento della televisione, eccola qui, senza possibilità di confronto, insomma, si chiude davvero un secolo, quel secolo di quella televisione, adesso la fruizione della televisione, soprattutto con le nuove generazioni, è completamente diversa. L'on demand, le piattaforme, non c'è la pubblicità così, quindi con Pippo Baudo davvero abbiamo cambiato secolo con la sua morte.
Essendo che del secolo successivo ne è già passato un quarto.
Sì, in effetti sì, diciamo che l'onda lunga.
Esatto, finora quando in casi simili si è decretato sempre la fine del Novecento, fino a che è diventata una specie di gag, si è fatto un po' dell'ironia, però dal punto di vista del Novecento televisivo adesso ci siamo davvero, basta, è chiaramente finito tutto con la scomparsa di Baudo e di tutto quello che rappresentava e soprattutto dei nostri ricordi, dei ricordi di chi c'era di chi aveva l'età per aver vissuto quella stagione lì. Ai giovani una storia così non la puoi raccontare in questo modo, ecco.
Sicuro. Del resto il secolo breve è forse l'unico secolo che dura 120-130 anni.
Quindi,
chiudiamo così. Antonio Di Pollina, Repubblica, grazie mille, buona giornata, buon lavoro a te.
Altrettanto a voi, buona giornata.
Era Antonio Di Pollina, il ricordo di Pippo Baudo, comunque la si pensi, comunque la pensiate, è stato comunque un'icona della televisione italiana e attraverso di lui, insomma, nei decenni si è raccontata un'Italia che è cambiata, se ci pensate dagli inizi, dei primi anni 60 e la sua prima conduzione a Sanremo nel 68, in quello che fu l'anno per eccellenza, insieme al 69, insomma, 68 sarà il biennio delle rivolte giovanili, poi gli anni 70 e gli anni di piombo, gli anni 80, da un lato della Milano da bere, dall'altra di Craxi e dei socialisti, e poi ancora gli anni 90 è arrivato di fatto fino all'inizio di questo nuovo millennio. Questa è una versione live di... L'avete già riconosciuto, di Simon & Garfunkel, The Boxer. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. But I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Ooh, la 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 la. The years are rolling by me, they are rocking evenly, and I am older than I once was, and younger than I'll be, that's not unusual. Nor is it strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, leading me to go home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains, this is still remains. Senza mancare di rispetto ai morti, ma a me sembra eccessivo, scrive Liliana al 331-621-4013 parlando di Pippo Baudo e del suo ricordo. Alessandra dice invece fu un grande talent scout. Luciano lo contesta e dice ma nessuno si ricorda la trasmissione di Rai 3 vergognosamente revisionista sull'azione partigiana di Via Rasella condotta da Baudo, definirlo un gigante mi sembra esagerato. Scherza in qualche modo Sandra invece dice è stato un fulgido esempio dell'egemonia di sinistra. Quest'altro ascoltatore ed ascoltatrice non si firma, dice invece Pippo Baudo secondo me rappresentava il meglio della DC, un signore, pensando alla politica di oggi ma soprattutto anche alla sinistra di oggi, dice, non c'è che da rimpiangerlo. Sole dice di recuperare l'intervista a Tognazzi, sempre parlando di Pippo Baudo. Sono le 10:17 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti in nostra, vostra compagnia. E io vi voglio riproporre una bella intervista che ha fatto Cecilia Di Lieto in settimana nella sua scatola magica a Bruno Bozzetto, perché c'è la possibilità per chi è a Milano, per chi viene a Milano, di andarsi a vedere una mostra dedicata proprio a Bruno Bozzetto, la pop art animata di Bruno Bozzetto alla Cineteca Milano. Dura fino al 30 novembre e guardate che è aperta anche in questi giorni di agosto e devo dire che vale di sicuro la pena andarla a vedere. Insomma, Cecilia Di Lieto lo ha intervistato e questo è quanto si sono detti.
L'hanno puntata sulla pop art di Bruno Bozzetto, cioè Matteo Pavesi, che è il direttore e quello che ha organizzato e realizzato la mostra, ha deciso di dare questo titolo che mi ha molto colpito perché non me l'aspettavo, però effettivamente indagando e guardando i disegni è vero, ci sono tante cose che sono decisamente pop, però più che hanno scelto quindi questo tipo di disegni e di illustrazioni, ma soprattutto quello che è bellissimo, che mi ha colpito, è il fatto che è una mostra interattiva, cioè uno ad esempio di fronte a quadri esposti alla parete, se punta un iPad contro il quadro parte il film.
Sì.
E poi abbiamo una cinquantina di film che sono contenuti in piccole contenitori di plastica, si appoggiano sulla macchina, diciamo così, e parte il film. Poi ci sono giochi, fotografie con i nostri personaggi, c'è un karaoke e la cosa più divertente, che effettivamente questa mi ha colpito, c'è una, non so come definirla, un contenitore di cristallo.
Sì.
È un po' più grande di un uomo in cui ci sono io in tre dimensioni che parlo. Quello veramente mi ha colpito perché è la prima volta che lo vedo e dicono che sia la prima in Italia ed è divertentissimo, insomma, vedermi muovere e parlare in 3D mi ha colpito, ecco.
Senti Bruno Bozzetto, tu sei un'icona della, io non so neanche, non so mai come definirti.
Ma
veramente,
so vabbè, come...
non male,
non lo so neanche io come definirmi effettivamente,
perché effettivamente dire regista, dire animatore, dire
sceneggiatore, soggettista, sì, ho fatto troppe cose.
Hai fatto troppe cose, meno male, non ne hai mai fatte abbastanza per i miei gusti, ma comunque lasciamo perdere. Però insomma, metti che c'è uno che non ti conosce, perché nella vita è possibile sempre. Non dico di definirti, ma accompagniamolo con la mano, sì, a vedere la mostra che sarà molto, molto importante vedere, ma accompagniamolo a conoscere Bruno Bozzetto e un po' il suo percorso. Tu hai iniziato un po' per caso.
Io ho iniziato assolutamente per caso e non pensavo proprio di fare questo mestiere. Mi ha spinto la curiosità, l'interesse verso il cinema, questo sì, quello l'ho sempre avuto fin da ragazzino. E il cinema mi affascina come mezzo di comunicazione, per le possibilità che ha di montaggio, ma soprattutto mi affascina una cosa forse un po' strana, la sua falsità. Cioè il cinema è falso. Cioè io posso riprodurre scene di guerra, scene di violenza, ma so che quando si gira si è in tutta tranquillità, tra amici, si va a mangiare insieme, eppure il risultato è qualcosa che dovrebbe mostrare le cose magari peggiori della vita, più pericolose. Questo mi affascina, cioè questo doppio, e questo parlo, sto parlando del film dal vero.
Certo.
Il disegno animato è un'altra cosa, ma comunque ha la stessa meccanica del cinema, cioè il montaggio, anche se è limitato, la creatività assoluta, perché parto da un foglio bianco e quindi creo un mondo, e insomma sono tante le cose, e quindi sono partito da lì amando il cinema. Poi mi sono accorto che era difficile fare un film non avendo gli attori, non avendo il parco luci, non avendo macchine particolari di ripresa.
E quindi, non avendo neanche i soldi, perché poi fare un film è più soldi.
Dovevo lavorare col figlio del portinaio, col compagno, sì, di scuola, sì, insomma, che poi erano dei cani, diciamolo chiaramente. Sì. Però molto, molto simpatici e ci siamo divertiti. Quando ho capito che era veramente difficile, ho provato a fare degli esperimenti disegnando. E quindi da lì è nato, diciamo, tutto. Ecco perché io dico che non so dire cosa sono, perché io scrivo le storie, creo i disegni, che poi fortunatamente vengono migliorati dai collaboratori con studio, perché io sono un cane a disegnare.
Ma non è vero, fai
ma no, faccio gli io faccio i bozzetti.
Di nome di fatto.
Di nome di fatto. Ma un disegno bello, finito, faccio fatica a farlo. Quindi ho bisogno di collaboratori e li ho trovati. Poi ho incominciato a fare delle animazioni, a disegnare delle scenografie, fare il film e poi montarlo, a volte anche sonorizzarlo, perché i primi sonorizzavo. E quindi ho fatto un po' tutto. Ecco perché non so definirmi.
E va bene, ma sai che nelle scatole magiche è meglio avere, come dire, una definizione non nitida. No. Eh? È meglio restare...
Io sono molto confuso, molto sfocato.
Figurati. Senti, Bruno Bozzetto, però c'è un elemento che a me mi ha sempre fatto molto ridere, che è quello dell'asse da stiro. Scusate, ascoltatrice, ascoltatore, ma è una domanda che merita un minuto.
Sì, allora l'asse da stiro è stata un'invenzione di mio padre, che io ricordo sempre con tanto affetto e tanta ammirazione, perché mi ha aiutato pur non sapendo cosa facessi. Quindi lui ignorava tutto del disegno animato, però mi ha sempre aiutato. Quando dovevo riprendere i miei primi disegni, sì, del primo cortometraggio, mi sono trovato di fronte al problema: come li riprendo? Ora, per l'animazione esiste una macchina particolare che si chiama verticale, che è un macchinone che è appoggiato alla parete, sale e scende lungo una colonna. Parlo dei miei tempi,
sì,
adesso,
certo,
c'è il computer,
adesso
ovviamente.
Adesso è cambiato, certo.
E quindi questa macchina costava un patrimonio, era impossibile realizzarla. E quindi mio padre ha pensato di prendere l'asse da stiro di mia madre, di metterlo inclinato e di costruire un accrocchio, per cui in alto ci stava la Paillard Bolex, che era la macchina da presa, sì, 16 mm, sotto c'era un ripiano su cui facevo i disegni, e io ho fatto il mio primo film sull'asse da stiro.
E questo mi sembrava, insomma, di rendere onore all'asse da stiro, che dell'altra vita fa anche, insomma,
molto curioso
e versatile, diciamo così. Senti, Bruno Bozzetto, intanto scusa, ti devo leggere questo messaggio che secondo me ti fa molto piacere, di Simone, che dice: il cane che visse con me dal 95 al 2005 lo chiamai Bozzetto, pensando alla genialità di Bruno. A dire il vero, poi lo chiamavo Bozzo. Un saluto al tuo immenso ospite, e questo è Simone, quindi insomma...
Grazie mille, mi fa piacere che me l'abbia chiamato col mio nome un cane, perché adoro i cani,
certo,
e mi poi... sento in famiglia.
Esatto, però. Poi ci arriveremo anche ai cani. Senti, Bruno Bozzetto, tu sei autore di alcuni capolavori, letteralmente capolavori, del cinema d'animazione, che ti hanno portato a varcare i confini nazionali, a essere riconosciuto in tutto il mondo, a essere anche candidato all'Oscar, per cui è veramente un riconoscimento a tutti gli effetti. Quale tra i tuoi lungometraggi è quello che più hai nel cuore, se posso farti una domanda così scema?
Allora, no, non è una domanda scema, è una domanda che mi mette un po' anche in imbarazzo, perché come tutti i registi ognuno ama i propri figli, sono figli.
Sono figli, esatto, esatto.
Però dal punto di vista emotivo, Western Soda, perché l'abbiamo fatto che eravamo giovanissimi, eravamo in pochi, eravamo entusiasti e devo dire ci siamo divertiti. Quindi per noi è stata l'invenzione giorno per giorno, non sapevamo neppure dove saremmo andati a finire, non sapevamo nulla di lungometraggi, quindi anche la paura di affrontare una cosa, però è stato bellissimo. Il secondo film che cito è Allegro non troppo, perché amo la musica classica e perché soprattutto mi ha permesso di fare un passo diverso, cioè non ho fatto un lungometraggio, è una serie di cortometraggi. Sì. Io reputo il cortometraggio come il mezzo d'espressione migliore, perché dura pochi minuti, permette cambiamenti di stili, permette idee assolutamente originali, quindi mi sono ritrovato nel mio terreno. E in più amo la musica classica, sì. Quindi anche se mi considero un po' in errore quando interpreto la musica, perché la musica non va interpretata, la musica è lì, è bella, è meravigliosa e non ha necessità di avere una parte visiva come accompagnamento. Però è stato bello, è stato emozionante. E devo confessare una cosa, pochissimo tempo fa mi hanno invitato a Sanremo, dove ero sul palco con un'orchestra di 60 elementi che ha suonato alcuni brani del film, e io parlavo appunto del film. Ti assicuro che sentir suonare il bolero a un metro, perché avevo i violinisti e poi tutti gli altri, mi ha talmente emozionato e mi ha fatto riflettere che se avessi ascoltato la musica in quelle condizioni non avrei mai fatto il film.
10:27 minuti, era Bruno Bozzetto al microfono di Cecilia Di Lieto. 2 minuti al giornale radio, ci arriviamo con la splendida voce di Patti Smith. Ithaca torna sabato prossimo, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Da Alessandro Braga, ciao! Fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
Here in our bed until the morning comes.